Box, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni.
Custaria frisca e duci tirachiana.
Il paese di Partinico è un comune di 30.000 abitanti circa in provincia di Palermo. Le sue attrazioni principali in teoria sarebbero l'artistico Borgo Pattini, la cui architettura ricorda quella di Gaudì, il santuario della Madonna del Ponte e il suo castello arabo-normanno, oltre agli onnipresenti, in Italia, prodotti tipici dell'agricoltura locale. Eppure nulla di tutto questo rende la città famosa nel mondo, schiacciata com'è dalla fama della vicina Palermo e da altri centri che, beh, la superano per bellezza, non ce ne vogliano i suoi abitanti. Ciò nonostante, la città è conosciuta da tutto il mondo del rock, in quanto è il luogo che diede i natali al padre di Frank Zappa. Francesco Francis Zappa, infatti, emigrò proprio da qui per andare a fare il chimico negli Stati Uniti d'America, stabilendosi lì e mettendo su famiglia. La sua non è una storia poi così diversa da quella di centinaia, migliaia di siciliani che andarono negli States in cerca di fortuna fra la seconda metà dell'Ottocento e la prima del Novecento, se non fosse che ebbe un figlio assurto a Dio nel mondo del rock. Se santuari, castelli e borghi artistici ce ne sono a Iosa, nella vecchia Trinacria, questo di certo non si può dire riguardo ai divi del rock e dunque la città ha preso immediatamente la palla al balzo. Visitandola, infatti, potrete passeggiare per via Frank Zappa e ammirare i numerosi murales a lui dedicati. Viene anche concessa la cittadinanza onoraria postuma a Frank, alla vedova e ai suoi figli, ma solo nel 2012. E la domanda a questo punto sorge spontanea. Perché questo riconoscimento a quasi 20 anni dalla morte? Non quando era in vita, oppure, come purtroppo tristemente spesso accade, subito dopo il decesso. Questa puntata serve a rispondere a questa domanda. E per farlo, bisognerà tornare indietro all'anno di grazia 1982. 1, 2, 3, 4.
I don't know much about dancing, that's why I got this song. One of my legs is shorter than the other and both my feet's too long. Of course, now right along with them, I got no natural rhythm. But I go dancing every night, but one day I might get it right. I'm a dancing fool. 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 I hear that beat, a jump out of my seat, but I can't compete because I'm a dancing fool.
L'Italia come nazione è appena reduce dal trionfo nel mondiale di calcio del 1982, arrivato dopo 44 anni di distanza dal precedente e soprattutto dopo un percorso a dir poco entusiasmante. Il paese si sta anche faticosamente scrollando di dosso il peso degli anni di piombo, senza tuttavia risolvere le cause che li procurarono, e nello stivale l'euforia si può toccare con mano. Nello stivale, per l'appunto, perché in Sicilia la situazione è drasticamente diversa. Perché la lotta interna per i vertici di Cosa Nostra ha avuto come unico vincitore Totò Riina, in quanto la sua ferocia è qualcosa di inaudito persino per quel tipo di persone là. E Cosa Nostra l'anno la fa da padrone. L'estate si è appena aperta con una strage di mafia e si concluderà con l'omicidio di Dalla Chiesa. Nel mezzo, un morto al giorno.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai che ci abita qua? Ah, un sudano ci abita qua! 100 passi ci sono da casa nostra, 100 passi!
Ora, quanto Frank Zappa sapesse di tutta questa situazione è difficile dirlo, probabilmente poco o niente, in quanto il tema delle sue origini italiane e siciliane, beh, non l'aveva mai toccato particolarmente. Non parlava l'italiano, eccezione fatta per un paio di frasi imparate a memoria dai nonni in casa. Preferiva gli hamburger agli spaghetti e l'Italia non era mai stata meta dei suoi tour. Almeno fino al 1982, anno in cui decide di dedicare un'intera parte, un'intera sezione del suo tour europeo all'Italia. L'ultima data si sarebbe tenuta a Palermo, un simbolico ritorno nella sua terra d'origine per conoscerla finalmente e chiudere il cerchio della storia iniziata da suo padre. Difficile dire cosa si aspettasse da questa data Frank, ma è sicuro che non poteva essere nulla di ciò che poi effettivamente accadde. Ma procediamo con ordine. Il tour europeo del 1982 non era nato sotto buoni auspici. Frank, infatti, per una volta pretende troppo dal suo estro e si fece trascinare dalla voglia di originalità, organizzando una serie di concerti in posti inusuali e in location che non erano adatte allo scopo. Il musicale di Zappa era, beh, sui generis naturalmente, così come la band che lo accompagnava, con un giovanissimo Steve Vai alla chitarra, band enorme, fatta da una marea di elementi, che avrebbe dunque avuto bisogno di palchi abbastanza grandi, luoghi con un'acustica che permettesse di apprezzare il loro estro musicale. Ora, per far sentire meglio noi italiani, il primo grande flop del tour in realtà fu a Ginevra, dove i problemi sopra elencati portarono a una rabbia feroce del pubblico che ebbe l'ardire di contestare Zappa. Quest'ultimo quindi prese baracca e burattini e tolse il disturbo, il solito maleducato pubblico del Svizzera. Ma questo era solo l'antipasto prima della portata principale, il bel paese. La data della sua campagna italiana fu Milano, Re De Cesio per essere precisi. Il luogo scelto fu quello di un parco con tanto di laghetto, un acquitrino per chiunque non fosse dell'amministrazione comunale, una landa talmente desolata da far commentare a Zappa: a quanto pare questo è quello che in Nord Italia chiamano palco, poi sarebbero gli altri terroni. Ora il problema non era solo l'amenità del luogo, ma il fatto che dall'acquitrino, appena furono accese le luci che illuminavano il palco, partì uno sciame di zanzare in stile piaga d'Egitto a infestare il palco. Frank dovette dunque lottare per tutta la durata del concerto di quasi due ore contro le zanzare e quello fu il male minore, perché il vero problema furono le siringhe usate, lanciate poi verso di lui, per motivi mai compresi da nessuno. Il 9 luglio era invece il turno di Roma e qui la serata filò abbastanza liscia. La location lasciava abbastanza perplessi, l'arena dell'ex mattatoio a testaccio, ma a parte le nuvole di terra e polvere e la maleducazione di qualche spettatore, non successe nulla di veramente eclatante. Arriviamo così alla data finale, quella del 14 luglio, da tenersi allo stadio La Favorita di Palermo, e questo è già un primo elemento che spiega il disastro. Arriviamo così alla data finale, quella del 14 luglio, da tenersi allo stadio La Favorita di Palermo, e questo è già un primo elemento che spiega il disastro. L'euforia della vittoria dei mondiali è ancora nell'aria, ma la festa si è già conclusa giusto in tempo per festeggiare Santa Rosalia, la patrona del capoluogo siciliano, da festeggiare appunto lo stesso giorno del concerto del musicista italo-americano. Ora, il pubblico di un concerto di Frank Zappa e di una processione in onore di Santa Rosalia di solito è ben distinto e non dovrebbero esserci problemi di sovrapposizione. Questo oltretutto ci mostra le due anime della Palermo di allora. Una conservatrice legata alle tradizioni e all'omertà magari, l'altra giovane, progressista, smaniosa di modernità e di eventi che possano provare che quello del siciliano mafioso con la lupara è solo uno stereotipo razzista. Saranno una marea, infatti, i giovani palermitani che torneranno nella loro città d'origine solo per assistere a quel concerto, per quell'assaggio di modernità. E i più delusi e inconsapevoli, alla fine, saranno proprio loro. No, il problema non è nella sovrapposizione del pubblico. Il problema reale è che amministrazione comunale e polizia non avevano idea di come gestire entrambi gli eventi. Non avevano esperienze di grandi concerti rock e oltretutto tantissimi poliziotti, amministratori comunali, funzionari sarebbero quel giorno stati in prima fila alla processione. Di conseguenza, siccome molti agenti saranno impegnati, si decide di gestire il concerto in una maniera prettamente assurda. Invece di fare come si fa sempre, cioè mettere il palco a ridosso di una tribuna, aprire il pratone e mettere gli spettatori comodi fra prato e spalti, decidono che controllare due aree è troppo difficile. Oltretutto, l'amministrazione comunale non vuole che il prato erboso dello stadio sia rovinato dagli spettatori. Perciò il palco viene messo in maniera assurda a metà campo e tutti gli spettatori, che avevano già comprato il biglietto naturalmente, erano una marea, vengono stipati letteralmente sugli spalti, riuscendo nel miracolo di rendere la visibilità limitata per chiunque. Troppa gente, troppe teste. Ora si può facilmente capire che l'umore di qualcuno che ha fatto di tutto per essere lì quel giorno, che è ritornato da Milano, ha speso una marea di soldi, si ritrova stipato come una sardina, senza vedere nulla, senza sentire nulla perché l'impianto audio era stato preso a ribasso, beh, non era dei migliori. I fischi iniziano a piovere copiosi, così come i cori, ed entrambi avevano lo stesso bersaglio, polizia ed amministrazione. E i poliziotti, che sono sotto numero perché contemporaneamente c'è la processione, si spaventano e iniziano a disporsi in assetto antisommossa, il che non fa altro, naturalmente, che alimentare la rabbia del pubblico.
You are a person with a slow job. You got a fancy, got a go job. Where the cocaine decision that you make today will mean a million somewhere else. We'll do it your way. Cocaine decision. You are a person who is high class. You are a person not in my class. Cocaine decision that you make today will mean nothing later on when you get nose decay. I don't wanna know about the things that you pull out of your nose or where they go. But if you are wasted from the stuff you're sticking in it, I get madder every day. That's what you do and what you say makes my life in such a way. I learned to hate it every minute. You are a doctor or a lawyer. You got an office with a foyer.
Ma per fortuna inizia il concerto forte, potente. Magari placherà gli animi. Qualche spettatore, non riuscendo a vedere assolutamente nulla, inizia a scavalcare le barricate per andare sul pratone. Non sono tanti, non sembrano aggressivi, non vogliono invadere il palco, vogliono semplicemente vedere ciò per cui hanno pagato. Ma la polizia, spaventata, non capisce che la cosa migliore sarebbe semplicemente lasciar fare. E inizia a caricare a suon di manganellate gli invasori. E a questo punto, chi non aveva scavalcato all'inizio comincia a farlo in solidarietà con coloro che vengono manganellati, e sulla celere dagli spalti inizia a piovere letteralmente di tutto.
Ragazzi, per favore, Zappa vorrebbe dirvi di stare calmi, di non gettare niente nello stadio e di non avere problemi con la polizia. Cercate di stare calmi. Non sappiamo esattamente cosa sta succedendo, però cercate di mantenere la calma, così si può andare avanti con lo spettacolo.
E la celere risponde come sa rispondere, lanciando i suoi oggetti, i fumogeni, nel mezzo degli spalti già stipati di gente. Nel giro di 45 secondi la favorita diventa il caos puro. Il pubblico sul prato viene ricacciato sugli spalti, ma sugli spalti non si respira. Le persone saltano di gradinata in gradinata per evitare di restare asfissiati dai lacrimogeni, calpestandosi l'uno con l'altro. Descrivervi cosa succede a questo punto al concerto è un qualcosa di molto, ma molto difficile. Ma vi riportiamo la testimonianza di Frank Zappa. Abbiamo sentito un grosso crack ed è partito il primo lacrimogeno. Ci siamo fermati, confusi. C'era fumo ovunque, non riuscivamo più a vedere il campo da calcio. E d'improvviso, tutti i membri della polizia locale e dell'esercito, che sembravano non piacersi a vicenda e non erano per niente coordinati, hanno iniziato quasi a caso a tirare una marea di queste granate lacrimogene in mezzo agli spalti. Potevamo vedere che qualcuna di queste aveva addirittura appiccato dei piccoli incendi alla sua caduta. Senza dubbio la bolgia fece sì che nessuno potesse, anche volendo, prestare attenzione al genio di Baltimore e alla sua musica. Come spesso accade in questi casi, la leggenda prende il posto dei fatti reali. C'è chi dice che l'esibizione durò 20 minuti, i più che fu bloccata dopo 40. Zappa disse di aver suonato un'ora e mezza sotto i lacrimogeni, ma in effetti lui che ne poteva sapere. Sa che una volta lasciato il palco, qualunque fosse il minutaggio, verrà bloccato dalla polizia e trattenuto per la sua sicurezza, fino a che gli scontri non si furono conclusi. Nonostante Frank gli avesse fatto notare che nessuno ce l'aveva con lui e che dunque non correva alcun pericolo. Gli scontri continuarono tutta la notte, così come le manganellate e i fumogeni lanciati ad altezza uomo. Difficile capire il perché di una reazione talmente spropositata da parte delle forze dell'ordine. Chi invadeva il campo? Di base erano ragazzi, scugnizzi che volevano vedere il loro idolo da vicino. Non costituivano nessun pericolo. Lo stesso Zappa l'aveva capito e durante tutta la breve performance cercherà di mandare messaggi volti a calmare gli animi, chiamando anche un suo amico italiano per far tradurre i suoi appelli, senza tuttavia essere ascoltato. Per Zappa la delusione fu cocente. Mai si sarebbe aspettato un ritorno a casa così disastroso e indipendente da qualsiasi sua volontà. Questa storia ha due epiloghi. Il primo è quello di Frank Zappa, che nonostante tutto deciderà di tornare in Italia per altri concerti, nessuno dei quali tuttavia in Sicilia. La delusione fu tale che il musicista decise di chiudere ogni rapporto con quella terra, capendo esattamente i motivi per cui suo padre se n'era andato e che no, non erano i suoi concittadini, ma bensì chi quelle terre doveva amministrarle, che aveva fallito. Di un'amministrazione che, mentre la mafia sparava ad ogni angolo, mostrava forza con dei ragazzini che volevano sentire un concerto, forse frustrati per essersi persi la grande festa di Santa Rosalia. A riprova che l'evento aveva segnato Frank nel profondo, ci sarà anche la copertina del disco successivo al tour, A Man From Utopia. Per disegnarla chiama la leggenda del fumetto italiano e mondiale Tanino Liberatore, che lo disegnò con il corpo del suo personaggio più celebre, Rank Xerox, mentre suona con una mano una chitarra dal manico spezzato e con l'altra tiene una paletta per schiacciare le zanzare. Sul retro della copertina, invece, si vede Zappa Rank Xerox di spalle e il pubblico della favorita, fra cui viene fatto figurare Giovanni Paolo II e lo striscione 3-1 vaffanculo in onore della vittoria dei mondiali. L'altro epilogo è invece forse l'unica nota lieta di tutta questa vicenda. Molti quel giorno fra Palermo e Partinico si resero conto d'aver perso un treno, che difficilmente sarebbe ripassato, soprattutto in quel periodo. Il concerto fu solo uno dei tanti avvenimenti che in quel decennio lasciarono l'amaro in bocca a chi voleva cambiare l'immagine della Sicilia nel mondo, perché la consapevolezza di essere visti come una terra di mafia, violenza e ignoranza era chiara a tutti, e l'esibizione di Zappa non fu dunque un caso isolato, ma solo uno di una lunga serie. Per molti, quello fu un punto di non ritorno sul piano culturale, rendendo dunque nei loro animi assolutamente necessario invertire la china. Negli anni successivi, infatti, Palermo e la sua gente diventeranno famosi come simbolo di rinnovamento sociale e culturale. In prima linea la lotta alla mafia, perché era giunto il momento di ricordare a tutti che la Sicilia era e sarebbe sempre stata una terra amante dell'arte, non della violenza.
Mister Tamburino, non ho voglia di scherzare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle, pronipoti di Sua Maestà il denaro.
E se nel 1982 Frank Zappa non trovò nulla a Partinico che lo collegasse alla sua storia di famiglia, oggi la situazione è diversa. Murales, una targa e una via a lui dedicata, e soprattutto tante iniziative culturali e musicali che celebrano il suo genio. Peccato che di tutto questo il protagonista della nostra storia non saprà nulla. Quando i giovani palermitani scesero per le strade della loro città per commemorare Falcone e Borsellino e ribadire ciò che aveva detto Peppino Impastato, cioè che la mafia era una montagna di merda, lui era già irrimediabilmente malato, con quel cancro che lo porterà via da noi criminalmente anzitempo. Fosse vissuto, la riconciliazione sarebbe stata inevitabile, ma la ferita era stata profonda e aveva bisogno di tempo per rimarginare. Tempo che Palermo e Partinico ebbero, ma che a Frank non fu mai concesso.
Cause you know sometimes words are to meaning.
Sure.
A tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misleading. When I look to the west, and my spirit is crying for leaving. My thoughts I have seen, rings of smoke through the trees, and the voices of those who stand looking. If we all call the tune, then the piper will lead us to reason. A new day will dawn for those who stand long, and the forest will echo with laughter.
is buying a stairway to heaven.
Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
Hey there people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rape her. Oh God, I am the American dream.
Chi invece era presente per poter vedere il momento in cui Palermo si riappropriò del suo genio d'oltreoceano erano i figli di Frank Zappa, che invece ci terranno moltissimo a ricostruire il legame con la terra del nonno. Quando Dweezil e Diva, sì, questi due nomi, decideranno di visitare Partinico, verranno infatti accolti con tutti gli onori. Una cerimonia pubblica in cui davano la cittadinanza onoraria al loro padre, la visita alla via Frank Zappa, fu scelta la strada dove Francesco Zappa viveva con i suoi genitori, la visita dunque a ciò che rimaneva della casa dei bisnonni e anche l'incontro con gli Zappa che invece avevano deciso di restare. Il cerchio si chiude grazie a una generazione in più e si chiuderà a 30 anni di distanza da quel giorno di mezza estate del 1982 che invece, a differenza di questa storia, finì, per dirla alla siciliana, a schifio.
So I went out and bought me a leisure suit. I jingled my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo. And none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually me and a friend sorta drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream, with a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
Yeah. I knew you'd be surprised.